Direi di iniziare Consiglio Comunale, seduta del 20 di settembre 2019. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Tebasti,
Presente.
Gardini,
Presente.
Guerzoni Marco,
Presente.
Zaccarelli, assente giustificata, Bozzoli,
Presente.
Arletti,
Presente.
Lasagni, assente giustificato, ha
Sì.
detto che è fuori per lavoro, Panini,
Presente.
Rubiani, Vandelli,
Presente.
Costa, Lugli.
Presente. Presente.
Primo punto all'ordine del giorno, la solita approvazione verbale della seduta precedente del 25 luglio. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approviamo il verbale del 25 luglio con approvazione verbale a seduta precedente, voto unanime, assestamento bilancio di previsione 2019-21, variazione numero 12, voti favorevoli 9, 2 astenuti, Vandelli e Lugli.
Qualcuno vuole la parola? Allora,
No, ci ero, mi astengo.
mettiamo in votazione. Chi è a favore? Aspetta,
No,
aspetta. Allora, centro-sinistra, devo leggere i nomi. Centro-sinistra Campogalliano. Ah, ecco, ok. Quindi progetto Campogalliano solo consigliere Vandelli, il Movimento 5 Stelle e Uniti per Campogalliano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Marco Rubiani. Allora, passiamo al punto numero 3, che è l'approvazione, no, scusate, punto numero 2, recepimento della delibera di Assemblea Legislativa Regionale della Regione Emilia-Romagna, numero 186 del 2018, in materia di disciplina del contributo di costruire. Allora, l'abbiamo ampiamente illustrata in commissione, con una commissione convocata anche in modo celere, diciamo, rispetto alla prassi di questa amministrazione, proprio per lasciare più tempo, essendo la materia anche importante dal punto di vista politico, ma anche con dei dati tecnici, insomma, molto importanti e molto approfonditi. Quindi abbiamo convocato una commissione diversi giorni fa, proprio per lasciare il tempo di guardare la delibera, ed eventualmente poi non è stato chiesto di convocare un'altra commissione e di fare delle domande anche all'ufficio tecnico. Non c'è con noi l'ingegner Falbo, ma c'è con noi il geometra Marco Domati, che ringraziamo di essere qua con noi, ed eventualmente, se avete delle domande, poi potrà rispondere. Allora, per l'illustrazione ci tengo a sottolineare alcuni passaggi, alcune motivazioni molto importanti. Allora, come c'è scritto nel titolo nell'oggetto della delibera, il 20 dicembre dell'anno scorso, del 2018, l'Assemblea Legislativa Regionale ha approvato la delibera, che disciplina in modo nuovo, quindi rinnovando, insomma, la disciplina del contributo di costruire, valido per tutti i comuni dell'Emilia-Romagna. È stato fatto l'anno scorso, poi con la tempistica dovuta anche alla pubblicazione sul bollettino regionale, ufficiale, sul Burert, dal 1 ottobre di quest'anno, quindi fra una decina di giorni, si deve passare a questo nuovo conteggio, a questo nuovo metodo. I comuni hanno diversi, come li chiama la delibera, come li chiama la regione, spazi di flessibilità, quindi una quindicina di casistiche in cui possono intervenire con dei cambiamenti. E se lo facevamo in tempo utile, quindi anche adesso potevamo già avere la nostra delibera comunale pronta per il 1 ottobre, altrimenti viene applicata così com'è la delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale. Il Comune di Campogalliano, l'amministrazione, abbiamo ritenuto di apportare alcuni cambiamenti che vi andiamo a illustrare, quindi è per questo che vi chiediamo di approvare questa delibera comunale, che recepisce ovviamente la delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale, ma con alcuni cambiamenti. Intanto c'è da dire che questa delibera della Regione è nell'ottica, lo si dice anche nella delibera, è nell'ottica, va nell'ottica di operatività, diciamo così, rispetto alla nuova volontà del nostro ente regionale di privilegiare la ricostruzione, la riqualificazione rispetto, senza vietarlo in modo assoluto, ma rispetto ai nuovi insediamenti nel territorio non urbanizzato. Cosa che approviamo e che apprezziamo. E quindi ci siamo mossi anche un po' in quest'ottica. Il primo cambiamento che andiamo, ecco, poi c'è da dire un'altra cosa prima di dire i cambiamenti. Ci sono due, chiamiamole, peculiarità che sono anche un po' criticità, insomma, e che dico senza, senza remora. Uno è la tempistica. E da quando la regione si è mossa per pubblicarlo poi sul Burer della propria delibera, ci sono state le elezioni di mezzo e c'è stata l'estate di mezzo, periodi in cui è difficile lavorare come si lavora normalmente, insomma, negli altri mesi. Due è un periodo, il fatto che siamo in un periodo transitorio dal punto di vista degli strumenti urbanistici, cioè abbiamo in vigore ancora gli strumenti urbanistici approvati negli anni scorsi. Noi come Campo Gagliano, come comune, abbiamo il PSC, non abbiamo fatto in tempo a fare e approvare i piani operativi comunali, POC, che sono gli strumenti attuativi, ma siamo tutti in attesa di cominciare, che sarà anche molto presto, a lavorare per arrivare poi ad avere il nuovo strumento urbanistico previsto dalla regione, che è il piano urbanistico generale, il cosiddetto PUG. Che dovrà essere, che sarà ovviamente nell'ottica di quanto dice e di quanto ci chiede la regione, le cose che dicevo prima molto importanti, insomma, sul rispetto del suolo. È evidente che invece questa delibera dell'Assemblea regionale, è anche per quanto riguarda le casistiche, gli sconti, le riduzioni o al contrario gli aumenti, saranno pienamente applicabili e pienamente sensati quando verranno applicati insieme al nuovo strumento urbanistico. Faccio un esempio, l'abbiamo discusso anche in discussione, si parla di ridurre gli oneri, alcuni costi, quando c'è qualità energetica degli edifici, ma la qualità energetica l'andremo a definire bene quando faremo il PUG. Adesso non ce l'abbiamo una definizione precisa di che cosa vogliamo ancora di che cosa vogliamo fare, perché il PUG non c'è ancora. E così anche per altri casi. La definizione generale definitiva del territorio urbanizzato e non urbanizzato e altre casistiche. E quindi è chiaro che ci sarà una piena applicazione e noi potremo come Consiglio Comunale, quando arriveremo ad approvare il PUG, ad andare anche a cambiare eventualmente questa delibera che stasera andiamo ad approvare. E per i motivi che vi dicevo prima, la tempistica e queste anche ancora mancanze tecniche, diciamo così, del nuovo strumento urbanistico, come amministrazione abbiamo deciso di andare, non volevamo lasciare la delibera della regione così com'è, ma di andare a variare soltanto alcuni parametri previsti dalla regione, e quindi dei 15 previsti ne siamo andati a variare solo qualcuno che abbiamo illustrato in commissione e che, se devo definire in generale, sono casistiche che ci hanno particolarmente colpito subito perché diciamo che riprendono appieno dei programmi, dei progetti che fanno parte delle linee di mandato. Vi faccio l'esempio, ci sono due parametri cambiati che sono quelli che riguardano l'edilizia residenziale sociale. Ecco, questa è una cosa a cui tenevamo tanto, la regione ci permette di variare i parametri previsti per queste costruzioni, quindi questi abbiamo fatto dei cambiamenti. La variazione forse più importante, dalla quale derivano poi anche tutte le altre, dalla quale derivano anche tutti i parametri di costo e i coefficienti tecnici da applicare, che poi danno gli oneri che i privati devono pagare, è la classe di appartenenza. La Regione Emilia-Romagna ha diviso, prima erano 6 le classi in cui erano divisi i comuni, la nuova delibera regionale ne prevede 4, a seconda, come primo criterio, del numero di abitanti per comune. Noi come Campo Gagliano, essendo sotto i 15.000 abitanti, saremmo in terza classe, ma la regione ci ha, come ha fatto con tutti gli altri comuni, ci ha aumentato di una classe perché siamo, e l'ha fatto per tutti gli altri comuni nella stessa situazione, confinanti con un capoluogo regionale, un capoluogo provinciale della regione, scusate, cioè una delle città dell'Emilia Romagna, cioè Modena. E dopo aver guardato diverse simulazioni, che abbiamo anche un po' mostrato in commissione, abbiamo deciso di tornare in classe naturale per il nostro numero di abitanti, cioè in terza classe. Questo abbassa tutti gli oneri per tutte le casistiche. L'abbiamo fatto perché, come ci invitava poi anche la regione in un certo senso, diceva: ma guardate un po' come siete messi, quali sono le specificità dei vostri territori, e con i dati del DUP e anche i dati demografici che abbiamo visto, sapevamo già che Campo Gagliano, pur essendo vicino a Modena, poi è un tema che riguarda in realtà molti abitanti, ma non chi ha fatto politiche espansionistiche molto ampie nei mesi scorsi, negli anni scorsi, stiamo sia calando di popolazione, e noi riteniamo che non sia un bene, e anche, questo è un dato che abbiamo scritto nel DUP e che viene dalla nostra Camera di Commercio di Modena, abbiamo anche avuto un calo di numero di aziende, che non significa in realtà poi per forza un calo dell'occupazione. Comunque noi crediamo che insomma il tessuto produttivo di Campogalliano, che è straordinario rispetto a tutti gli altri comuni delle nostre dimensioni, debba rimanere tale. E quindi ci siamo declassati dalla seconda alla terza classe, che sarebbe la nostra classe naturale secondo il numero di abitanti. Le altre variazioni, e poi ho finito, le altre variazioni più importanti sono rispetto a quelle che vi ho detto del discorso delle strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative e di edilizia residenziale sociale, sono abbastanza specifiche, abbiamo ridotto al massimo i costi per gli insediamenti all'aperto delle strutture sportive, quando la struttura sportiva è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico, e poi anche un discorso, accogliendo tra l'altro una proposta dei consiglieri anche di minoranza presenti alla commissione, l'avevamo già ridotto, ma l'abbiamo fatto ulteriormente, è un caso molto specifico, degli oneri che i privati devono pagare, le aziende, quando costruiscono tettoie di depositi di materie prime, perché pensiamo che sia una modalità di aiuto alle imprese che già esistono sul territorio e che magari hanno bisogno di spazio esterno per stoccaggio merci, e che non hanno bisogno di costruire ulteriori capannoni, ma che in questo modo possono decidere di rimanere nell'area in cui sono senza dover cercare insediamenti più grandi. Direi di aver finito, oltre alla delibera ci sono ovviamente tutti gli allegati, dove si dice anche ovviamente che per territorio urbanizzato vale quello definito per adesso dal PSC vigente, e qua ritorno al discorso che dicevo prima di questa delibera, che varrà, spero di sicuro, poi vediamo come la recepisce il territorio, come la recepiscono i cittadini, i privati e le aziende, per vedere poi come va in questi prossimi mesi, in questi prossimi anni, in questi prossimi 2 anni. Quindi, ripetendo, la volontà che esprimiamo come amministrazione con questa delibera è quella di aprirci e ad aiutare al massimo i soggetti privati residenziali di residenze, quindi insomma per le case e per le abitazioni e per l'apparato produttivo, di intervenire per riqualificare, per costruire, pagando un po' meno oneri di quello che addirittura si faceva negli anni scorsi. Io mi fermo qua, a chi la parola se c'è qualche domanda, altrimenti direttamente per gli interventi. Consigliere Rubiani.
Ecco, grazie Presidente. Grazie signor Commissioni e Terre d'Argine hanno modalità diverse. Ok, no, c'è qualcun altro acceso forse? No, va bene. Se tolgo gli occhiali, ma non sono elettronici. Allora, brevemente, intanto parlare di questa delibera non è semplice, e tantomeno immagino sia comprenderla se non la si è letta bene, se non si è partecipato ai lavori della Commissione e se non si è valutato il lavoro utile e significativo fatto dall'ufficio tecnico di farci simulazioni per capire poi in concreto cosa voleva dire. Ci sono però 2 considerazioni da fare che sono purtroppo molto diverse. Una è l'attenzione dell'amministrazione a riportare le cose dove dovevano essere, quindi la classe appropriata, che vuol dire oneri in aumento abbastanza, ma non così tanto come avrebbero potuto essere, e anche la disponibilità alla proposta che abbiamo fatto di ridurre anche uno dei costi che era rimasto parzialmente ridotto, ridurlo al massimo possibile consentito, perché poi bisogna dirlo, c'è un po' di movimento possibile da parte dell'amministrazione comunale, ma la regione ha messo anche dei paletti belli tosti, cioè ti fermi lì, non è che vai più in là. Ma la cosa che ci sembra peggiore di questa storia invece, ma non di questa delibera, ma proprio di questo evento, è quanto si è mossa male la regione. Cioè la regione che poco tempo fa ci ha dato 2 anni per rifare i PSC e i PUG, poi a metà strada interviene in tempi e modi sbagliati per rivedere questa la modalità di pagamento degli oneri, adesso non mi viene il termine corretto, e la quantità di pagamento degli oneri. Intanto tempi sbagliati, perché si poteva aspettare benissimo la fine del prossimo anno, i PUG c'erano, le definizioni che sono richieste per poter definire determinati parametri ci sarebbero state, e quindi intanto si ragionava a bocce ferme di una cosa definitiva. L'altra è la modalità. La modalità, ad esempio, voi siete vicini a Modena e quindi voi, come tanti altri, siete vicini al capoluogo di provincia e quindi andate in classe 2, che voleva dire raddoppiare gli oneri praticamente di costruzione, in un momento in cui il mercato edilizio non è fermo, non c'è, non esiste praticamente, perché si continua a parlare di ripresa ma di gru non se ne vedono e quindi poi dei gran lavori non ce ne sono, è assolutamente una mossa illogica di qualcuno che sembra essere in un altro mondo e non in quello reale che noi viviamo. E poi, così facendo, siamo alle solite del fare e del disfare, cioè questa sera c'è una delibera utile e necessaria, l'ho appena detto, per continuare almeno a provare a fare qualcosa a Campo Gagliano, ma che sarà da rivedere tra 16-18 mesi, quando avremo pronto il piano urbanistico generale e dovremo rimettere mano a questa storia. Allora, se a Bologna qualcuno è fuori di testa, noi non ci stiamo a questi ragionamenti. Quindi, benché la voglia sarebbe stata quella, così lo dico subito e chiudo anche con la dichiarazione di voto, quella di votare a favore per l'attenzione posta nel cercare di, poi vedere, ragionare in termini un po' più logici sui tempi, sui modi di intervento a cui ci obbliga la regione, che non è governata da chissà chi, ma da gente che conosciamo, ci obbliga ad astenerci. Non voteremo contro, perché condividiamo l'impostazione di far scendere nel limite del possibile il balzello che diventerebbe pesante per chiunque voglia muoversi. Condividiamo l'idea di fondo che vada ristrutturato e non costruito del nuovo, idea che peraltro non è così condivisa dalla nuova legge urbanistica regionale, se non a parole. Nei fatti capiteranno cose ben peggiori. E quindi ci asterremo. Grazie.
Grazie. A chi la parola? Consigliere Costa.
Buonasera. Io non ero presente in commissione, quindi non posso esprimere giudizi, però in linea di massima mi ritengo d'accordo con il consigliere Rubiani. E la linea mia e del mio gruppo è la stessa. Non voteremo contro, perché alcune cose possono essere favorevoli, però... ci asterremo, quindi grazie.
Altri? Consigliere Lugli.
Allora, buonasera a tutti. Partiamo da un dato oggettivo. Queste tariffe erano ferme dal 1999. Quindi mi unisco alle critiche del consigliere Rubiani, in quanto la Regione in 20 anni non è riuscita una sola volta a deliberare un aumento, un adeguamento. Ricordiamoci che nel 1999 c'era ancora la lira. 1 milione all'ora, adesso non sono paragonabili ai famosi 512 euro. C'è stato un grosso cambiamento nella società e quindi è stato utile farlo. Addirittura, data l'osticità di questa materia, ho preso informazioni e quant'altro, mi è stata paventata anche se non interveniva la Regione sarebbe intervenuta la Corte dei Conti. Forse è questo il vero dato di fatto, cioè l'immobilismo e la fretta di agire d'impulso per evitare sanzioni. Ma arriviamo al succo. Anche noi come gruppo ci asterremo perché gli oneri di urbanizzazione non sono tasse, sono oneri, sono risorse che vanno in investimenti, in servizi, e quindi ecco che diventa fondamentale per il sostentamento del comune che questi oneri si riescano ad incassare. Purtroppo però mi sembra di aver visto che nel 2018 è stato zero l'incasso da oneri di urbanizzazione, se non, no, comunque è stata una cifra inferiore rispetto agli anni precedenti. Benissimo. Guardando anche le analisi di mercato, si vede come l'edilizia privata sia praticamente ferma, ma sia in movimento, e questi sono i dati del consumo del territorio che sono usciti pochi giorni fa, è in aumento solo la grande distribuzione presso i grandi centri abitati. Pensiamo all'espansione che ha avuto a Carpi. E quindi ecco che dobbiamo ragionare anche sul fatto di come riuscire a rendere di nuovo attrattivo il comune di Campo Gagliano. Ricordiamo che delibera di qualche mese fa un comune che fa parte come noi delle Terre d'Argini ha stanziato un fondo per aumentare i residenti. Questo è Novi. Quindi diventa prioritario, per riuscire a mantenere un livello di servizi, continuare ad avere una certa appetibilità verso le aziende, verso i residenti, che sono fonte di guadagno per il comune attraverso tutte le tasse e le tariffe, e sono coloro che usufruiscono dei servizi che il comune offre. La nostra impressione è che il comune di Campo Gagliano, continuando a delegare, si stia pian piano perdendo di importanza, ma anche a livello istituzionale. Mi veniva in mente che quando io ho iniziato a interessarmi di politica c'erano 16 consiglieri in consiglio comunale, ora siamo stati ridotti a 12, quindi ecco che anche a livello centrale si inizia a depotenziare, si inizia a far avere meno spessore al comune di Campo Gagliano, e questo ci rattrista, ci preoccupa. Noi ci asterremo perché vogliamo vedere come anche con l'entrata in vigore del PUG il comune si muoverà per rendere di nuovo appetibile il nostro paese. Grazie.
Altri? Consigliere Gardini.
Non hai studiato. Grazie. Sicuramente non riprenderò tutti gli aspetti tecnici di questa delibera, che sono stati già spiegati in modo molto esauriente dai tecnici durante la commissione e anche un po' questa sera dalla sindaca. E volevo solo dire che quindi noi, fatto tesoro dei consigli, delle spiegazioni dei tecnici, abbiamo naturalmente dovuto trarre delle conclusioni anche politiche da questa cosa, perché altrimenti cosa stiamo qua a fare? E certamente approvando questa delibera si danno premialità sia privati che aziende se operano riqualificazioni, insediamenti all'interno del territorio urbanizzato, e questo aspetto non può che trovarci assolutamente favorevoli, in quanto già anche nel programma di mandato che abbiamo votato in questo consiglio solo qualche mese fa è presente appunto nel capitolo dedicato all'urbanistica la nostra volontà di dare incentivi o comunque favorire l'utilizzo di quello che già c'è, quindi gli edifici che già ci sono o comunque spazi degradati o comunque spazi non sfruttati a pieno, e a fronte di risparmiare, se possibile, magari del territorio vergine, che comunque questa delibera lascia la possibilità di usare territorio vergine, però non premia assolutamente chi vuole andare a costruire in quegli spazi. E quindi Riteniamo quindi corretta la decisione di porre Campugagliano in classe, in terza fascia, e certamente nei prossimi anni dovremo andare a provare appunto il PUG, e quindi traiamo il lato positivo che insomma questa delibera intanto dia la possibilità anche ai tecnici comunali, compresi in segreteria contabile, in contabilità, di vedere anche come saranno le entrate e come si muoverà il mercato immobiliare in questi anni. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Altri la parola? Nessuno? E dico due cose in risposta anche, ma così, giusto per concludere un po' il discorso. Intanto vi ringrazio per gli interventi in generale, perché come qualcuno ha sottolineato è una materia molto, possiamo dire, forse anche un po' ostica ai non addetti. E volevo fare alcune considerazioni. La prima, vabbè, che non è tanto nel discorso di questa delibera, ma dire che mi fa molto piacere che il consigliere Lugli non parli... abbia notato questa cosa della diminuzione dei consiglieri comunali, perché bisogna smettere di fare antipolitica, perché tutte queste riduzioni che hanno fatto, anche degli stipendi, non lo dico mai perché sembra che lo dica a livello personale, dopo che siamo diventati sindaci nel 2014, senza dire niente, hanno diminuito del 10% le indennità dei sindaci, ad esempio, no? E hanno diminuito, ma lasciamo stare l'indennità dei sindaci, che comunque è una cosa importante, perché sono i cittadini che devono decidere di fare questo lavoro per qualche anno. E anche il numero di consiglieri, quando però si parla troppo di antipolitica, e poi magari c'è a livello nazionale, come è stato fatto anche negli anni scorsi, prende queste decisioni pensando di dire, vedete che diminuiamo i costi della politica, poi si arriva a queste cose, a prendere decisioni importanti sempre in meno persone. Quando si parla di maggioranza o minoranza, si parla di cittadini come siamo tutti, che prendiamo delle decisioni per tutta la nostra comunità. Ci sono dei comuni un po' più piccoli di Campogagliano dove si trovano veramente in tre gatti a prendere le decisioni, cioè, due assessori, un sindaco con un assessore, ma cosa stiamo dicendo? Ma sono queste le cose. Ecco, questo perché, visto che si è parlato del numero dei consiglieri. Allora, io all'inizio ho parlato delle due criticità che anche noi abbiamo rilevato nelle cose della regione, quindi non è assolutamente mia intenzione andare a giustificare, perché poi se lo possono fare da soli, si possono giustificare da soli. È evidente che hanno voluto porre una questione importante prima della fine del mandato, insomma, poi come delle volte si fa, perché si vuole concludere dei discorsi che proprio appunto erano fermi da tempo. Chiedevo prima al geometra Domati, nel 99, che è stato citato, è la delibera nostra del Consiglio Comunale, come c'è scritto, del 99, la Regione ovviamente era intervenuta poco prima, quindi nel 98, nei mesi precedenti. Però devo anche dire che negli ultimi anni, a proposito della Corte dei Conti, i comuni poi erano tenuti, e Campogagliano l'ha fatto, all'adeguamento Istat degli oneri di urbanizzazione, quindi l'ingegnere l'ha fatto, insomma, perché è obbligatorio, insomma. In realtà questo aumento degli oneri di cui parlava il consigliere Rubiani, che è vero ed è stato uno dei motivi per cui abbiamo detto stiamo in terza, perché altrimenti ci sono degli aumenti troppo grandi. Tra l'altro, anche lo dico, perché poi sono decisioni che abbiamo preso in consiglio comunale, noi siamo stati uno di quei comuni che ha approvato la delibera di indirizzo accettando in questa sede del Consiglio alcune proposte anche di estensione di residenze e di aziende nel territorio non urbanizzato. E io ho sempre detto, ma le regole bisogna cambiarle non mentre si gioca, bisogna cambiarle prima di giocare, no? Ecco, quando si gioca bisognerebbe lasciarle uguali. E noi abbiamo accettato delle proposte che ovviamente loro non erano ancora al punto, questi privati, di chiedere gli oneri di urbanizzazione 6 mesi fa, però poi li chiedono e si trovano comunque degli oneri molto, molto aumentati. Però al di là di questo, devo dire che noi votiamo per il nostro comune, ovviamente, ma non è vero che in realtà tutto è fermo, in tutti i comuni è tutto fermo, come edilizia, come espansione. Porto sempre l'esempio di Bonporto, che fino a qualche anno fa aveva qualche abitante in meno di noi, adesso ne ha più di 10.000. E ci sono anche dei comuni, avete parlato di Novi, siccome io personalmente ho chiesto qualche settimana fa al mio collega Solomita, che in Unione è assessore per il PUG, perché faremo insieme per queste cose, quindi che riguarda anche, insomma, anche se non è una materia data in Unione. Quindi io ho detto: ma confrontiamoci un attimo, non perché dobbiamo fare tutto uguale, ogni comune, ogni consiglio comunale è ovviamente decide quello che vuole, ma giusto per capire cosa stiamo facendo. E Novi, ad esempio, che non andrà in consiglio subito ma ci andrà fra qualche settimana, diceva che per i costi OMI, per le tariffe OMI, tariffo costi, non so come si dica, per i dati OMI, insomma, dell'osservatorio sulla immobiliare, dice che i costi di urbanizzazione che c'erano, gli oneri che c'erano prima, per loro sono troppo bassi. Perché hanno, ad esempio, loro, che stiamo parlando di Novi, però hanno tutto un patrimonio immobiliare che dopo il terremoto è stato rinnovato, insomma. Quindi non è vero che questi oneri sono, cioè è vero che sono alti, perché sono stati fermi tantissimo e quindi c'è stato un adeguamento improvviso, diciamo. È vero che in diversi comuni, però, cioè, ci sono anche comuni che ragionano diversamente da noi. Noi, tra l'altro, abbiamo sempre detto che a Campogalliano, proprio perché siamo vicino a Modena, c'è una migrazione, e quindi perché cambiano i prezzi, no? Quindi ci sono le famiglie modenesi che vengono a abitare Campogalliano perché costa meno, e gli abitanti di Campogalliano, alcuni che vanno a abitare più a ovest verso Reggiano perché gli appartamenti costano meno. Quindi è evidente che è un tema che poi, insomma, cambia. Quindi è vero che Campogalliano, essendo vicino a Modena, ha certe peculiarità. Però, ripeto, secondo noi era giusto, e mi fa piacere che abbiate apprezzato comunque di tenere questi oneri il più possibile bassi. E mettiamo in votazione questo punto. Allora, chi è a favore del recepimento della delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale così come illustrata? Centro-sinistra Campogalliano, contrari? Nessuno, astenuti, i quattro consiglieri, due di Progetto Campogalliano, Uniti per Campogalliano e Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità, come sopra? Bene, grazie. Allora, passiamo alla delibera numero 3. Approvazione bilancio consolidato del gruppo comune di Campogalliano relativo all'esercizio 2018. Passo la parola al vice sindaco Tebasti.
Oddio. Sì, va bene. Si sente? Lo spostiamo un attimo. Così mi viene più vicino, sono qua. Allora, questa è la prima volta, ovviamente in questo mandato, che affrontiamo il bilancio consolidato. Farò una brevissima illustrazione iniziale, perché ne abbiamo già parlato ampiamente in commissione, nella commissione consiliare, nella prima commissione del 14 settembre, e dove era presente il ragioniere, il dottor Bruno Bertolani, che ha risposto anche via mail ad alcuni quesiti che sono arrivati successivamente. Allora, il bilancio consolidato è un documento contabile che rappresenta la situazione finanziaria, il risultato economico e la consistenza patrimoniale di un gruppo di enti che fanno parte dell'amministrazione di una capogruppo, che in questo caso, nel nostro caso, è il Comune di Campogalliano. È un documento relativamente giovane, perché la prima volta che è stato fatto a Campogalliano è stato per l'esercizio 2016, ed è obbligatorio per tutti gli enti che abbiano una popolazione per abitanti maggiore di 5.000 abitanti. A che cosa serve questo bilancio consolidato? In sostanza serve per aiutare l'ente capogruppo nella valutazione, nel controllo e nella gestione del proprio patrimonio e delle proprie società controllate. Perché? Perché nel bilancio normale non entrano gli enti strumentali e le società controllate o partecipate appunto di un comune. Quindi per fare anche un controllo più puntuale e anche una programmazione, così si è pensato al bilancio consolidato. Quindi entro il 30 settembre bisogna approvare il bilancio consolidato e entro 30 giorni questo deve essere trasmesso alla banca dati della pubblica amministrazione. Abbiamo visto in commissione che è un documento al cui interno presenta tre documenti: lo stato economico consolidato, lo stato patrimoniale consolidato, attivo e passivo, e una relazione sulla gestione che è comprensiva di una nota integrativa. Come si procede? In due parole, poi con una delibera di giunta comunale si individuano quali sono gli enti, le aziende, le società da comprendere nel bilancio consolidato. In particolare, a fine dicembre, la scorsa giunta ha deliberato che nel nostro bilancio consolidato partecipino Acer, l'azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena, il CAPI, Consorzio Attività Produttive e Servizi, l'ente gestione Parchi Emilia Centrale, IMAG SPA e l'EPIDA SPA. Abbiamo anche sottolineato che l'Unione non è oggetto di consolidamento in quanto non è un ente strumentale ma territoriale. E inoltre, rispetto al precedente consolidamento, non compare più l'ASP delle Terre d'Argine, perché abbiamo trasferito le quote dal Comune all'Unione Terre d'Argine, quindi è uscita da questo gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Campo Galliano. Mentre dal 2017 viene consolidata l'EPIDA, che è la società affidataria dei servizi praticamente di informatica, insomma, ma la quota poi di questa società è talmente bassa che l'effetto è praticamente irrilevante anche in comuni più grandi come Modena. Concludendo, il nostro bilancio consolidato chiude con un utile consolidato superiore a 760.000 euro contro i poco più di 500.000 euro del 2017. Questo incremento è fondamentalmente dovuto all'utile, e anche tutta questa cifra, all'utile del gruppo IMAG, che si somma all'utile che abbiamo esposto nell'assestamento di bilancio del Comune di Campo Galliano, che è pari a circa 500.000 euro. È da evidenziare che negli ultimi tre esercizi il Comune di Campo Galliano non ha ripianato nessuna perdita relativa agli organismi che sono stati inclusi nell'area di consolidamento. E questa, insomma, questo è il valore di questo bilancio. Io chiudo qui. Cioè, abbiamo affrontato in commissione le domande, se ci sono domande la ragione Bertolani è presente.
A chi la parola? Nessuno? Niente domande, interventi? Consigliere Lugli.
Buonasera. Come prima ci voleva un addetto ai lavori nel settore urbanistica, adesso ci vuole un addetto ai lavori in contabilità. Il lavoro del dottore, il lavoro del revisore dei conti sono encomiabili, però io faccio una fatica a capire tutte queste cose, tutta questa burocrazia, ma far qualcosa di più semplice, più accessibile, no? È una cosa che mi viene in mente, rispondendo anche all'appunto della signora sindaco, in cui io non mi sono mai sottratto alle mie responsabilità. Se devo rispondere di qualcosa, ne rispondo personalmente. A livello governativo proverò a rispondere da tutto ciò che è successo dal 2 giugno del 2018 in poi. Precedentemente, probabilmente, le decisioni sono state prese da altri. Grazie.
Altri? Nessuno? Consigliere Rubiani.
Okay. Non volevo passare davanti, sono qui. Esattamente. Allora, grazie. Brevemente per dire, che dire, il consolidato è una fotografia, è inutile che stiamo qui a discutere del più o del meno, questa è la fotografia, punto. In questa fotografia però c'è una cosa secondo me che è tecnicamente importante, politicamente lo è pure, ed è AIMAG. In questa fotografia AIMAG, come ha già citato poco fa l'assessore Tebasti, è il fiore all'occhiello della fotografia. E abbiamo rischiato di uscirne, o c'era qualche mezza idea di fare dei ragionamenti del genere durante la mandatura scorsa. AIMAC forse avrebbe potuto anche avere qualche utile in più. Sarebbe interessante sapere delle nomine di figure di vertice che avrebbero dovuto proporre cose, come collegarsi e come uscire, come fare, di cui non abbiamo saputo niente se non di costi di molte decine di migliaia di euro all'interno di AIMAC. Ma questo è un inciso che non c'entra, quindi cosa dire, è un bilancio, quindi ovviamente non voteremo a favore perché è un bilancio che è la somma di bilanci il cui principale è quello del comune di Campo Gagliano, ma neanche si può votare contro una fotografia, la fotografia è questa. I principi di consolidamento sono dei principi nazionali e quindi non c'è niente di che, e quindi bene, questo è quanto, grazie.
Grazie, altri?
A posto?
Nessuno? Mettiamo in votazione.
Ho perso il foglio.
Allora, chi è a favore della delibera dell'approvazione del bilancio consolidato del gruppo di Campogagliano per il 2018? Centro-sinistra Campogagliano. Contrari? Nessuno? Astenuti? Progetto Campogagliano, Movimento 5 Stelle e Uniti per Campogagliano. Non c'è?
No, qui no.
E punto numero 4, la ratifica della per la variazione numero 13 al bilancio di previsione 2019-2021. La parola all'assessore Tebasti.
Ok, questa è una ratifica di una variazione di bilancio che è stata approvata, è già stata approvata in giunta, e si tratta di uno spostamento di una somma pari a 10.900 euro, uno spostamento di missione programma, perché a causa di spese di personale. Siccome è stato pubblicato un avviso per la ricerca di una figura di supporto al sindaco che è l'addetto stampa, e si è deciso appunto di incrementare le ore di questa figura da 12 a 18, quindi a tempo parziale, è stato necessario spostare questa cifra che si era accantonata su un settore diverso sul settore corretto, quindi è solo una variazione di missione programma.
Grazie, qualcuno desidera la parola?
Perché
Rubiani.
Male. È un solo spostamento, è uno spostamento più aumento del totale dell'importo, cioè visto che passa da 12 a 18 ore, è uno spostamento con variazione positiva.
Guardo ragioniere, oggi ti chiamo ragioniere Bruno, dottor Bertolani, no sì sì c'è un aumento, è ovvio che compenso è di più, poi non so dal punto di vista del bilancio, però sì.
Ok, probabilmente mi risponderà che siccome era un pacco unico ne sposto una fetta e quindi non si vede l'aumento.
Niente, no, è praticamente l'incarico in sé aumenta di importo, però non è che c'è una maggiore spesa per il comune perché si vanno a recuperare delle economie in altre parti del bilancio.
Bene, grazie, siamo stati virtuosi. Altre domande o interventi? Interventi, Rubiani.
Sì. Niente, sapete, chi è qui già da 5 anni sa che sulla detto stampa abbiamo opinioni molto diverse e quindi non condividiamo l'idea che un comune così piccolo debba avere un addetto stampa. È vero che oggi la comunicazione, specie quella sui social, è vincente, ma se secondiamo le mode invece che fare delle cose, noi crediamo che non sia giusto e quindi voteremo contro la delibera, non tanto per lo spostamento quanto perché uno spostamento per un addetto stampa che aumenta le ore. Grazie.
Permettetemi una battuta, non è una battuta, è la realtà. Usciremo, sapete che stiamo raccogliendo gli articoli per il giornalino, allora in realtà finora almeno tutta la pubblicazione sui social noi amministratori ce la gestiamo, chi lo vuole fare personalmente. E io stamattina ho passato, poi va bene, nel senso che poi io tra l'altro mi piace anche scrivere, è anche un po' il mio mestiere precedente, ma non sono una giornalista e non lo so fare velocemente. Io ho passato questa mattina a scrivere l'articolo che esce a nome del sindaco, cioè io stamattina sono stata a fare questo. Poi ognuno ha le sue visioni, quindi uno può pensare anche che un sindaco possa passare le mattinate a scriversi gli articoli, però insomma questa è la pura realtà. Stamattina mi sono chiusa a chiave nel mio ufficio e visto che siamo senza chi ci fa queste cose ho scritto gli articoli, comunque anche tutti gli altri ovviamente, insomma, quindi sia sui giornali sia sul giornalino. Io mi ricordo anni fa, scusatemi, ci tengo poi insomma a condividere, quando ero vice sindaco non avevamo l'addetto stampa perché era il periodo della spending review, quindi chi aveva le spese di comunicazione ce l'hanno tagliate dell'80% in tutti i comuni dell'Italia, noi le avevamo già praticamente a un livello infimo e quindi ci è scesa praticamente a zero. Insomma, ci sono dei comuni che hanno delle spese di comunicazione altissime e non uscivamo mai sui giornali. Poi uno può pensare, un cittadino, un consigliere può pensare che lo si faccia per propaganda politica, ma si fa anche per informazione. Mi ricordo che Don Franco un giorno mi fermò e mi disse: beh, ma è possibile che Campogalliano non ci sia mai niente sui giornali di quel poco che riuscite a fare bene come battuta, no? E me lo disse davvero, mi disse: ma insomma non siete mai sui giornali? Gli ho detto: vabbè, non abbiamo chi ci scrive gli articoli ed è un lavoro molto molto, chi è abituato, voi capigruppo che scrivete lo sapete quanto tempo ci vuole per scrivere. Comunque è solo un commento. Altri la parola? Nessuno? Ho già detto io? Va bene, niente, quindi mettiamo in votazione chi è a favore della variazione, della ratifica della variazione di bilancio così come presentata. 100 Sinistra Campogalliano, contrari? Movimento 5 Stelle, progetto Campogalliano, astenuti? Uniti per Campogalliano. Bene, grazie. Punto numero 5, convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 267/2000 e articolo 10 DPR 465 del 97 per la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Soliere e Campogalliano, proroga. Passo la parola all'assessore Tebasti.
Sì, allora nel 2014 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Campogalliano e il Comune di Soliera per la gestione associata, sì, è stata rifatta nel 2014, diciamo le cose ok. Questa convenzione in oggetto stasera è stata deliberata nel 2014, però c'era anche prima. Per la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Soliere e Campogalliano. Allora, ci sono varie ragioni per optare per una gestione associata. Molti comuni lo fanno, quasi tutti. Ci sono ragioni tecniche, economiche, di opportunità, ne abbiamo parlato anche in commissione. Tra noi e il comune di Soliera ci sono molte affinità, la vicinanza, siamo tutti e due nell'Unione Terre d'Argine, anche insomma la dimensione è abbastanza simile, e quindi abbiamo stipulato una convenzione per cui il comune di Soliera è il comune capofila di questa convenzione, in accordo quindi con il sindaco di Campo Galliano. Il sindaco di Soliera fa la selezione per il segretario comunale, che è una figura molto importante per un comune, e quindi in accordo fanno questa selezione e appunto dopo c'è l'operatività congiunta. Funziona insomma il rapporto, il segretario è al 50% in un comune, svolge la sua attività al 50% in un comune, 50% nell'altro. Il comune capofila è quello che praticamente anticipa il valore trimestrale della retribuzione, dopodiché il comune, invece in questo caso il comune di Campo Galliano, viene chiesto un rimborso al comune di Campo Galliano, che trimestralmente poi fornisce il rimborso. C'è una differenza tra i due comuni, perché ovviamente si sta parlando di una persona, che è la dottoressa Rocchi, che è qui presente, perché parliamo in teoria, però è lei. E c'è una particolarità da evidenziare, che è una differenza tra i due comuni, perché nel nostro comune la dottoressa Vinarocchi funge anche nel ruolo di dirigente del primo settore, non avendo noi una figura, cioè avendo deciso di non avere una figura appropriata, mentre il comune di Soliera ce l'ha. Quindi rinnoviamo la convenzione fino alla fine del mandato, quindi fino a 3 mesi dopo la fine del mandato, quindi fino al 39/2024. E niente, anche di questa ne abbiamo parlato in commissione, abbiamo fornito anche delle ulteriori specifiche.
Grazie. Grazie Assessore. A chi la parola? Consigliere Rubiani.
Sì, grazie. Giustamente mi sta suggerendo la collega Vandelli di ringraziare per le delucidazioni che il dottor Bertolani ci ha fornito e ci ha permesso così di capire, perché poi, come si diceva prima, non è che siamo nati imparati di tutto, e ovviamente siamo d'accordo su questa proposta di proroga. Sono stati 5 anni di collaborazione fattiva, credo, che abbiamo avuto con la dottoressa Rocchi, e quindi speriamo che siano altri 5 anni buoni uguali in cui continueremo a collaborare. Quindi voteremo a favore, grazie.
Altri? Nessun altro? Mettiamo in votazione. Chi è a favore della convenzione, della proroga della convenzione con Soliera per la gestione del servizio di segreteria comunale? D'accordo, unanimità. C'è la... Sì. Immediata eseguibilità, come sopra, come sopra, tutti d'accordo? Sì, perché scade. Sì, è legata ovviamente all'elezione del sindaco. Punto numero 6, delega all'Unione Terre d'Argine per l'iscrizione all'albo di servizio civile universale come ente capofila e approvazione dello schema di convenzione fra i comuni di Campo Galliano, Carpi, Novi, Modena, Soliera e l'Unione Terre d'Argine. Dunque, La delibera e la convenzione sono state spiegate dalla dottoressa Domati, che non è presente in commissione. La dottoressa Domati si scusa, ma non è presente stasera, perché quando noi abbiamo fissato la data di questo consiglio era già stata da tempo fissata la stessa data per la serata di presentazione di tutti i corsi culturali che ci sono in biblioteca, con quindi insomma doveva essere là, ecco, anche perché l'assessore si è preso un paio di giorni di ferie, quindi insomma doveva esserci lei per forza. Comunque io ho seguito, perché sono 2 anni che si parla di questa cosa, di questo cambiamento, diciamo, delle modalità di offrire ai nostri ragazzi giovani il servizio civile, deriva da una legge nazionale partita dal 2016, che ha come evidente scopo e finalità quella di mettere un po' d'ordine a una modalità di erogazione di questo servizio, di servizio civile, evidentemente in Italia molto molto frammentata. C'erano veramente migliaia e migliaia di soggetti pubblici o privati, associazioni che offrivano questo servizio, quindi evidentemente hanno voluto mettere un pochino più di chiarezza, insomma, di regolarità, non è che, comunque insomma, di chiarezza e anche di controllo dal punto di vista loro, quindi a livello centrale, di questo servizio. E per alcune modalità, quindi, è previsto già a livello nazionale che gli enti si possano associare per dare questo servizio, che era proprio questo di razionalizzare, no? Questi enti, tra l'altro, si potevano, quindi prevedono la possibilità di mettersi insieme, di unirsi come erogazione di questo servizio, sia gli enti pubblici fra loro, sia enti pubblici anche associazioni private che già si occupavano di servizio civile. E uno dei requisiti che ci ha messo lo Stato è stato quello di potersi accreditare accreditando, perché bisogna accreditare le sedi, almeno 30 sedi. E questo ovviamente per i comuni piccoli ha significato mettersi insieme, perché nessun comune piccolo ha 30 sedi per accreditarsi, da accreditare insieme. A Campo Gagliano noi come comune già da qualche anno facevamo questo, davamo la possibilità ai ragazzi del servizio civile di fare il servizio civile. L'unico altro ente che lo fa è l'oratorio con la Caritas, perché la Caritas era già organizzata a livello più ampio, insomma a livello nazionale, non ce ne sono altri. Noi come comune abbiamo già negli anni scorsi accreditato 4 sedi, che sono la biblioteca, la Villa Barbolini, il museo e la Palazzina B. Avevamo fatto questa scelta perché nelle finalità del servizio civile è quello di far fare delle esperienze ovviamente forti dal punto di vista umano ai ragazzi, no? E quindi non, come si dice, fra virgolette, fargli fare le fotocopie, non fargli fare servizi amministrativi. Per questo, ad esempio, ci sono altre possibilità, che sono i tirocini e gli stage delle superiori, dell'alternanza scuola-lavoro, che è chiaro che se uno, per dire, studia da ragioniere, può venire, come abbiamo anche adesso nelle nostre in segreteria del sindaco, una ragazza che fa il Meucci, vero Teresa? Ecco, questo è un conto. Il servizio civile è un'altra cosa. E quindi noi avevamo accreditato le sedi dove c'è tutto il discorso del lavoro culturale, e la Palazzina B perché avevamo pensato eventualmente al settore ambiente, che è un settore dove c'è una grande, anche come dire, delle grandi motivazioni proprio di cose in cui si crede, di passione, no? Per il discorso ambientale. Quindi queste sono le nostre 4 sedi accreditate. Allora, abbiamo deciso di proporre l'Unione come ente capofila, quindi andare dentro con tutti e 5 gli enti, quindi i 4 comuni e l'Unione Terre d'Argine, di far fare all'Unione l'ente capofila e come creazione di ufficio per fare queste per fare tutto quello che la legge nazionale chiede, che sul servizio civile universale. Utilizzeremo i dipendenti che già si occupano nei 4 comuni dei 3, perché Novi non ce l'aveva in realtà, ma anche Novi parteciperà del servizio civile. Tra l'altro la legge prevede e chiede una serie di figure professionali molto, anche che richiede certe competenze, o le lauree o esperienza di diversi anni in questo settore. Quindi noi abbiamo deciso di mettere insieme non soltanto in realtà quelli che si occupano di politiche giovanili, perché ad esempio chiede fra l'altro, ad esempio, tutto il discorso anche del SIA, quindi ci sarà l'esperto del SIA, dell'Unione, quindi è un ufficio, diciamo, che lavorerà anche per questo, ma senza andare a prendere persone, ad assumere persone dall'esterno, perché riusciamo a farle con quelle che abbiamo già. Come Campogalliano mettiamo il nostro responsabile di servizio delle politiche giovanili, che già si occupava del servizio civile. Quindi chiediamo di, a questo punto, i quattro comuni devono delegare l'Unione Terre d'Argine, quindi questo si tratta,